Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.
Non contento di occupare i regni delle dinastie Yadu, Bhoja, Andaka e quella di Surasena, il re Kamsa si alleò anche con tutti gli altri re demoniaci, gli Asura Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Aga, Mushtika, Arishta, Dvivida, Putana, Keshi e Denuka. A quell'epoca il re Jarasandha regnava nella provincia di Magda, conosciuta oggi come lo stato del Bihar, e fu con la sua protezione che Kamsa poté costituire, attraverso manovre diplomatiche, il più potente regno del suo tempo. Egli cercò anche l'alleanza di re come Banasura e Baumasura, fino a diventare il più forte. Quando cominciò a manifestare le sue intenzioni estremamente ostili verso la dinastia Yadu, in cui stava per apparire Krishna. Perseguitati da Kamsa, i re delle dinastie Yadu, Bhoja e Andaka si rifugiarono in differenti stati, come quello dei Kuru e dei Panchala, e quelli chiamati Kekaya, Shalva, Vidarbha, Nishada, Videna, Koshala. Kamsa infranse l'unione dei regni Yadu, Bhoja e Andaka, diventando così il più potente sulle vaste terre conosciuti a quell'epoca come Bharata Varsha. Quando Kamsa ebbe ucciso uno dopo l'altro i primi sei figli di Vasudeva e Devaki, molti dei suoi parenti lo scongiurarono di mettere fine alle sue atrocità, ma tutti finirono per seguirlo e rendergli culto. Devaki aspettava il suo settimo figlio quando apparve nel suo grembo l'emanazione plenaria di Krishna detta Ananta. Devaki fu sommersa dalla gioia e dalla tristezza insieme, di gioia perché era cosciente che Sri Vishnu aveva preso rifugio nel suo grembo, e di tristezza perché sapeva che appena il bambino avesse visto la luce, Kamsa avrebbe potuto farlo uccidere. Allora Sri Krishna, la persona suprema, mosso a compassione per gli Yadu e per la terribile condizione in cui li aveva ridotti le abominevoli azioni di Kamsa, ordinò a Yogamaya, la sua potenza interna, di apparire. Krishna è il signore dell'universo intero, ma è in particolare il signore della dinastia Yadu. Yogamaya è la principale potenza della persona suprema. È detto nei Veda che il Signore possiede molteplici potenze. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Fra tutte queste potenze che hanno un'azione interna e una esterna, Yogamaya è la sovrana. Krishna ordinò dunque a Yogamaya di apparire sulla terra di Vrajabhumi, a Vrindavana, terra ricca di mucche meravigliose, dove nella casa del re Nanda e della regina Yashoda viveva Rohini, una delle spose di Vasudeva. Rohini non era la sola esiliata. Numerosi membri della dinastia Yadu erano sparsi attraverso il paese per paura delle atrocità di Kamsa, e alcuni si erano persino rifugiati nelle caverne delle montagne. Il Signore informò Yogamaya. Devaki e Vasudeva sono prigionieri di Kansa e Shesha, la mia emanazione plenaria, si trova ora nel grembo di Devaki. Fa che Shesha sia trasferito dal suo grembo a quello di Rohini. Poi, accompagnato dalle mie piene potenze, apparirò in persona nel grembo di Devaki. Sarò il figlio di Vasudeva e Devaki, mentre tu apparirai a Vrindavana come la figlia di Nanda e Yashoda. E poiché tu apparirai come mia sorella coetanea, gli uomini di tutto il mondo ti adoreranno con ricche offerte, incenso, candele, fiori e sacrifici, e in cambio tu appagherai subito il loro desiderio per il piacere dei sensi. I materialisti ti adoreranno nelle tue svariate forme, Durga, Bhadrakali, Vyajaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada e Ambika. Krishna e Yogamaya apparvero dunque come fratello e sorella, il supremo potente e la suprema potenza. Sebbene non si possa stabilire una netta distinzione tra il potente e la potenza, la potenza resta sempre subordinata al potente. I materialisti venerano la potenza, mentre gli spiritualisti adorano il potente. Krishna è il supremo potente e Durga la potenza suprema in questo mondo. In realtà, nella cultura vedica, l'adorazione si offre sia al potente sia alla potenza. Esistono infatti centinaia di migliaia di templi di Vishnu e Devi che talvolta sono adorati insieme. Gli adoratori della potenza, Durga, l'energia esterna del Signore, otterranno facilmente ogni frutto materiale, ma chiunque desideri elevarsi al piano spirituale deve adorare il potente nella coscienza di Krishna. Signore rivelò dunque a Yogamaya che la sua emanazione plenaria, Ananta Shesha, si trovava nel grembo di Devaki. Poiché irresistibilmente attratta fin nel grembo di Rohini, sarà conosciuta col nome di Sankarsana e sarà la fonte di ogni potenza spirituale, o Bala, grazie a cui si potrà accedere alla felicità più alta, Ramana. Così, dopo la sua apparizione, l'emanazione plenaria Ananta sarà conosciuta con il nome di Sankarsana e di Balarama. Le Upanishad insegnano: Nayam Atma Pala Hinena Labhya. Nessuno può raggiungere il Supremo o una qualsiasi forma di realizzazione spirituale senza essere stato favorito da Balaram. Bala non designa la forza fisica. Nessuno con la forza fisica può raggiungere la perfezione spirituale. Tale perfezione si conquista solo con la forza spirituale che Balaram o Sankarsana accorda agli esseri. Ananta o Shesha è la forza che mantiene tutti i pianeti nelle loro rispettive orbite. Questo potere cosmico, conosciuto in questo mondo come legge di gravità, non è che la manifestazione del potere di Sankarsana. Balaram, Sankarsan, è la forza spirituale o anche il maestro spirituale originale. Perciò Sri Nityananda Prabhu, anche lui manifestazione di Balaram, è conosciuto come il maestro spirituale originale. Quindi anche il maestro spirituale rappresenta Balaram, Dio, la persona suprema che conferisce la potenza spirituale. Il Chaitanya Charitamrita conferma che il maestro spirituale è la manifestazione della misericordia di Krishna. Dopo aver ricevuto quest'ordine dalla persona suprema, Yogamaya girò intorno al Signore in segno di rispetto e discese in questo mondo. Quando la persona suprema e onnipotente trasferì Sri Shesha dal grembo di Devaki a quello di Rohini, queste si trovavano sotto l'influsso di Yogamaya, Yogamaya o Yoga Nidra. La gente credette che la settima gravidanza di Devaki si fosse conclusa con un aborto. Così, sebbene apparso dapprima come figlio di Devaki, Balarama fu trasferito nel grembo di Rohini e tutti lo credettero suo figlio. Poi Dio, la persona suprema, Sri Krishna, che è sempre pronto a conferire le sue piene potenze ai suoi puri devoti, lui, il Signore di tutta la creazione, penetrò nella mente di Vasudeva. Mentre teneva nel cuore la forma di Dio, la persona suprema, Vasudeva sembrava un sole radioso i cui raggi di luce sono sempre intollerabili e ardenti per l'uomo comune. La forma del Signore situata nel cuore puro e incontaminato di Vasudeva non differisce affatto dalla forma originale di Krishna. Il luogo dove appare la forma di Krishna è in particolare il cuore, è detto Dhamma. Dhamma è anche ogni luogo in cui appaiono il suo nome, i suoi attributi o tutto ciò che lo circonda, poiché tutto si manifesta insieme. La forma eterna di Dio con tutte le sue potenze fu così trasferita dalla mente di Vasudeva alla mente di Devaki, esattamente come i raggi del sole che tramonta si trasmettano alla luna piena che sorge all'est. È necessario capire che Sri Krishna penetrò dapprima nel cuore puro e incontaminato di Devaki e non nel suo grembo tramite un'emissione di sperma. Con i suoi inconcepibili poteri, Dio, la persona suprema, può apparire come desidera. Egli non ha bisogno di entrare nel grembo di una donna nel modo comune. Krishna, la persona suprema, penetrò dal corpo di Vasudeva in quello di Devaki. Egli si trovava al di là delle condizioni che devono subire gli esseri comuni. Quando Krishna discende nell'universo materiale, anche tutte le sue emanazioni plenarie, come Narayana e tutti gli avatar, come Nisringade e Varaha, sono presenti con lui, e nessuno di loro è soggetto alle condizioni dell'esistenza materiale. Così Devaki divenne la dimora di Dio, la persona suprema, colui che non ha uguali, la causa di tutta la creazione. Divenne la dimora della verità assoluta. Ma poiché era imprigionata nella casa di Kamsa, sembrava un fuoco soffocato, un'educazione di cui si sarebbe fatto cattivo uso. Non si possono apprezzare i raggi di un fuoco coperto o represso in un vaso, e neppure il sapere di cui si fa cattivo uso e che non apporta nulla di buono agli esseri. Devaki era tenuta prigioniera dentro le mura del palazzo di Kamsa e nessuno poteva vedere la sua bellezza spirituale, bellezza che derivava dal fatto di tenere nel grembo Dio, la persona suprema. Kamsa invece rimase colpito da questa bellezza spirituale e assoluta di sua sorella Devaki e capì subito che Dio, la persona suprema, aveva preso rifugio in lei. Prima non era mai stata così meravigliosamente bella. Kamsa intuì che il grembo di Devaki custodiva qualcosa di meraviglioso, perciò fu preso da una grande agitazione. Nella consapevolezza che quel Signore Supremo, che l'avrebbe un giorno ucciso, era disceso ora su questo pianeta, si mise a riflettere.
Che fare di Devaki? Certamente nel suo grembo si trova Vishnu o Krishna, venuto per compiere la missione dei Deva. E io non potrò mai ostacolarlo, neanche se uccidessi immediatamente Devaki.
Kamsa sapeva che nessuno può impedire i piani di Vishnu. Ogni uomo intelligente è in grado di comprendere che non si può violare la legge di Dio. I piani di Dio si attueranno nonostante tutti gli ostacoli frapposti dagli esseri demoniaci. Kamsa ebbe allora questo pensiero.
Se uccido Devaki adesso, Vishnu rappresenterà e rafforzerà la sua volontà suprema con più veemenza ancora. E uccidere Devaki ora sarebbe un atto abominevole. Nessuno distruggerebbe la propria reputazione, fosse anche per uscire da una situazione imbarazzante. Se uccido Devaki adesso, la mia reputazione sarà distrutta. Devaki è una donna, si trova sotto la mia protezione e per di più è incinta. Se la uccido, perderò la mia fama, i frutti dei miei atti virtuosi e la mia stessa vita.
Kamsa pensò ancora.
Un uomo troppo crudele non è meglio di un morto, anche se vive. Nessuno prova affetto per un uomo crudele quando è vivo, e dopo la sua morte tutti lo maledicono. Poiché si è identificato col corpo di materia, si vedrà degradato e costretto a cadere negli inferni più tenebrosi.
Kamsa considerava i pro e i contro dell'uccidere Devaki. Decise infine di risparmiarla e di attendere l'inevitabile futuro. Intanto la sua mente si immerse in un odio profondo verso la persona suprema. Nella sua paziente attesa che il bambino venisse alla luce, sperando di farlo perire come i precedenti, Kamsa si perse in un oceano di odio contro la persona suprema. Pensava a Krishna e a Vishnu mentre era seduto, mentre dormiva, mentre camminava, mentre mangiava, mentre lavorava, in qualsiasi situazione si trovasse. Tanto la sua mente era assorta nel pensiero alla persona suprema che indirettamente Kamsa non vedeva intorno a sé altro che Krishna o Vishnu. purtroppo non può essere considerato un Bhakta, benché fosse così assorto nel pensare a Vishnu, perché vedeva in lui un nemico. Anche la mente di un grande Bhakta è sempre assorta in Krishna, ma favorevolmente, con amore. Coscienza di Krishna è pensare a Krishna favorevolmente, con amore, e non sfavorevolmente, con odio. Poi Rama e Shiva, scortati da grandi saggi come Narada e seguiti da numerosi altri Deva, entrarono invisibili nella casa di Kansa per rivolgere alla persona suprema preghiere scelte che suonano dolci all'orecchio dei Bhakta e soddisfano i loro desideri. Le loro prime parole glorificavano il Signore come colui che mantiene sempre le sue promesse. Come insegna la Bhagavad Gita, Krishna discende in questo mondo solo per proteggere gli uomini virtuosi e annientare i miscredenti. Questa è la sua promessa, e i Deva sapevano che il Signore aveva scelto di entrare nel grembo di Devaki proprio per mantenere questa promessa. Felici di sapere che il Signore appariva per compiere la sua missione, si rivolsero a lui chiamandolo Satyapara, la verità suprema e assoluta. Consapevolmente o no, tutti ricercano la verità, e di coloro che lo fanno in tutta coscienza si dirà che la filosofia è alla base della loro esistenza. I Deva insegnano che la verità suprema e assoluta è Krishna, perciò chi diventa pienamente cosciente di Krishna può raggiungere la verità assoluta, perché Krishna è la verità assoluta. Una verità relativa non può rimanere vera nelle tre fasi del tempo eterno: passato, presente e futuro. Nel passato, nel presente come nel futuro, Krishna rimane la verità assoluta. L'intero universo materiale è sotto il controllo del tempo supremo nei suoi aspetti di passato, presente e futuro. Krishna invece esiste prima della creazione, al momento della creazione, e tutto riposa in lui, e quando la creazione si conclude, soltanto lui rimane. Egli è e resta la verità assoluta, in ogni tempo, in ogni circostanza. Se esiste in questo mondo qualche verità, essa emana certamente dalla verità suprema, Sri Krishna. Se esiste qualche opulenza, fama, potenza, saggezza o qualche insegnamento, Krishna ne è certamente la causa. Krishna è dunque la fonte di tutte le verità relative. L'universo materiale si compone essenzialmente di cinque elementi: la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, che emanano tutti da Krishna. Gli scienziati materialisti sostengono che questi cinque elementi primari sono la causa della manifestazione materiale, ma ignorano che allo stato grossolano, come a quello sottile, questi elementi hanno origine da Krishna. Gli esseri viventi che agiscono all'interno dell'universo materiale emanano anch'essi da Krishna e appartengono alla sua energia marginale. Il settimo capitolo della Bhagavad Gita afferma chiaramente che i mondi materiali sono una combinazione di due tipi di energia di Krishna: quella superiore e quella inferiore. Gli esseri viventi costituiscono l'energia superiore e gli elementi materiali inerti l'energia inferiore. In ultimo, allo stato non manifestato, ogni cosa rimane in Krishna. I Deva continuarono a offrire con rispetto le loro preghiere alla forma suprema di Dio, Sri Krishna, procedendo ad uno studio analitico della manifestazione materiale, che è paragonata a un albero, perché come un albero si erge dal suolo, che è la natura materiale, e come l'albero finirà per essere abbattuta. In sanscrito, albero si traduce con vriksha. Vriksha significa ciò che finirà per essere abbattuto. Perciò l'albero della manifestazione materiale non può essere accettato come la verità ultima. La manifestazione materiale è soggetta all'azione del tempo, mentre il corpo di Krishna è eterno. Krishna esisteva prima della manifestazione materiale, esiste durante la sua durata e continuerà ad esistere anche dopo. Anche la Katha Upanishad ci offre l'immagine dell'albero della manifestazione materiale che si erge sul suolo della natura materiale. Quest'albero dà due tipi di frutta, la gioia e il dolore. Su un ramo si trovano due uccelli. Uno è il Paramatma, l'anima suprema localizzata, cioè Krishna situato nel cuore di ciascuno. L'altro è l'essere individuale. Questi mangia i frutti della manifestazione materiale e talvolta gusta il frutto della felicità, talvolta quello dell'angoscia e della sofferenza. Il primo, l'anima suprema, non è attratto da alcun frutto perché è pienamente soddisfatto in sé. La Katha Upanishad insegna che uno degli uccelli sull'albero del corpo mangia i frutti, mentre l'altro si accontenta di osservarlo. Le radici di quest'albero si diramano in tre direzioni e sono i tre guna: virtù, passione e ignoranza. Come un albero cresce in proporzione alla forza delle sue radici, così l'essere prolunga la sua permanenza nell'universo materiale secondo la forza del suo contatto con i tre guna. I frutti dell'albero hanno quattro sapori: la pietà, l'accumulo dei beni, il piacere dei sensi e la liberazione. E l'essere vivente li gusta in gradi diversi secondo il suo contatto con i guna. Ogni atto materiale è praticamente compiuto nell'ignoranza, ma poiché esistono tre guna, talvolta l'ignoranza si copre di virtù e di passione. Il sapore di questi frutti materiali è percepito attraverso i cinque sensi. I cinque organi di senso con cui si acquisisce il sapore sono esposti a sei colpi di frusta: l'afflizione, l'illusione, l'infermità, la morte, la fame e la sete. Il corpo materiale si compone di sette strati: la pelle, i muscoli, la carne, il midollo, le ossa, il grasso e la sperma. L'albero della manifestazione materiale ha otto rami: la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, la mente, l'intelligenza e il falso ego. Il corpo materiale si apre verso nove porte: i due occhi, le due narici, i due orecchi, la bocca, l'orefizio genitale e l'ano. Infine, nel corpo si trovano 10 tipi di arie interne: il prana, l'apana, l'udana, il vyana, il samana, il naga, il krikara, il kurma, il devadatta e il dananjaya.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.